Abbiamo l'ex arbitro Paolo Bertini, eccoci Bertini, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio.
Allora andiamo con Bertini sull'argomento rissa finale e poi la giriamo anche a Marco e poi lo salutiamo ovviamente e lo ringraziamo per la disponibilità. Bertini, sulla rissa di ieri, insomma, io leggevo per esempio un editoriale del direttore Corriere dello Sport Zazzaroni, insomma dice finale un po' indegno, no? Una partita sicuramente tiratissima, però è successo un po' di tutto.
Beh, sì, in effetti non è stato molto edificante questa la scena finale, tra l'altro ripresa in diretta dalle telecamere. Spesso il collegamento, una volta finita la partita, viene girato alla pubblicità, invece ieri ha indugiato e ha fatto vedere esattamente il peggio di quello che ha espresso la partita di ieri. Sì, non è stato un bel... Credo che, insomma, Juve-Inter, Inter-Juve sia una partita sempre particolarmente accesa e comunque molto dal punto di vista del temperamento in campo è sempre una partita particolare. La partita si è svolta nella correttezza più assoluta, una volta finita la partita viceversa è esploso questo momento di particolare, credo peraltro in massima parte generato da un'esultanza secondo me è abbastanza fuori luogo, ecco, che leggo oggi essere una roba girata al contrario, cioè girata come se fosse stato un insulto razzista o comunque ci fossero stati degli insulti razzisti, cosa che non escludo peraltro perché non essendo lì chiaramente non mi posso rendere conto, però comunque in ogni caso quell'esultanza finale qualche problema di insomma l'ha causato, ecco,
Allora vai
a Marco. Volevo chiedere se ci siano state altre reazioni all'estero oltre ai vari tweet che troviamo riassunti tra Vinicius Junior, Onana, Mbappé, Kimi che è un ex compagno, Gnonto, anche Evra molto vicino ai colori della Juventus, se ne è parlato. Juventus-Inter comunque è una partita, anche se semifinale di Coppa Italia, in questo caso di solito molto attenzionata all'estero.
Sì, no, ma così è stata una partita molto seguita, è stata una partita sulla quale non sono mancate le polemiche, è stato inevitabile, ti dico, da Mbappé, eccetera, eccetera, si è chiesto anche la FIFA, è arrivato poco fa anche il comunicato di Infantino, ripeto, però, signori, i comunicati non cambiano il mondo,
bravo.
È l'ennesima volta, serve fare qualcosa di più, cioè, il passo successivo bene, perché succede questo? Io ripeto, perché ci sono gli stadi laddove il proliferare di certe situazioni è florido, quindi facciamo qualcosa per cambiare gli stadi e facciamolo urgentemente, ecco. Perché mentre... c'è una questione sociale.
Prima di salutarti, mentre dicevi questa cosa, io leggevo progetto a Pietralata, slitta il voto sullo stadio per quanto riguarda la Roma, perché non è arrivato la dichiarazione di interesse pubblico. No,
guarda,
questa...
ti dico, aspettiamo magari Euro 2032, se perdiamo quell'occasione,
bravissimo.
La Serie A se la gioca con San Marino poi.
Assolutamente d'accordo, Marco. Grazie, un abbraccio, buona giornata, buona serata.
Ciao.
Grazie a Marco Conterio, Tutto Mercato Web.
Stavo controllando una cosa interessante: il 4 febbraio del 2004, uno Juventus-Inter terminato 2-2 fu arbitrato proprio da Paolo Bertini. Adesso non so se lo ricorda, sono passati quasi 20 anni, signor Bertini. Ma in generale, quando si è trovato di fronte a scene del genere con focolai di rissa che nascevano nelle varie zone del campo e non c'era ancora il VAR, eravamo nei primi tempi di prova TV, che tipo di regole di ingaggio avevate voi arbitri? Oppure c'era, diciamo, anche uno stile diverso d'approccio da arbitro ad arbitro, da terna arbitrale a terna arbitrale? C'era chi faceva sbollire un po' la situazione e poi interveniva. Ricordo qualcuno, Farina su tutti, Compianto, che invece si metteva in mezzo a queste cose. Non so se ricorda e se può darci la sua panoramica.
Ma allora, in questi casi, ai miei tempi, un tentativo di entrare in mezzo lo si faceva. Questo ovviamente molto dipendeva dalla personalità dell'arbitro. Chiaro che ai giorni d'oggi non ha alcun senso. Ci sono i VAR, ci sono tutte le riprese.
Le telecamere, certo.
100 telecamere posizionate, quindi la certificazione di quello che poi è successo verrà espressa successivamente in maniera assolutamente oggettiva dalle riprese delle telecamere. Ritengo, ripeto, che fosse un passo indietro da parte dei giocatori ci voglia, ecco, perché sennò si ragiona sempre del pubblico, che comunque è un elemento che possiamo controllare in maniera marginale, ma almeno in campo dare un esempio positivo, ecco.
Bertini, avevo un'altra curiosità. Di solito in queste partite, ma più in generale nei big match, ci sono dei profili di giocatore singolo che sono più propensi a prodursi in scene del genere. Lukaku, Handanovic, di solito non hanno mai fatto vedere atti del genere. C'è anche il fattore di non aspettarselo da certi giocatori e stare più attenti casomai a quello che combinano altri. Come si regolava inizialmente quando approcciava a una partita del genere? Sapeva quali erano, adesso immagino nel 2004, il montero della situazione da un lato e dall'altro lato Bravo. Ce ne saranno stati. Era un po' così?
Sì, esattamente. Andavi preparato perché i giocatori li conoscevi più o meno tutti, avendoli arbitrati più volte, quindi avevi una fotografia ben precisa di quello che era l'atteggiamento dei calciatori in campo. Però non sottovalutiamo il fatto che alcune partite, e Inter-Juve è una di queste, Juve-Inter è una di queste, porta i giocatori a un deciso innalzamento della fase di stress, per cui ci sta che anche i giocatori più tranquilli possano perdere le staffe in determinati momenti, quindi è una cosa che è successa, succederà sempre, insomma, o comunque succederà, ovviamente siamo qui a discuterne perché non è stato un elemento positivo, quindi se non succedeva era meglio. Però tutto sommato è sempre una partita, ripeto, di grande interesse, di grande tensione, che può portare a episodi di questa tenuta qui.
Massa promosso, Bertini?
Ma per quanto riguarda la conduzione in campo direi di sì, non è stata una partita particolarmente rognosa, diciamo che è stata una partita mediocre dal punto di vista tecnico, non c'è stato grossissimi episodi se non nel finale risolti peraltro senza l'utilizzo del VAR, questo è un merito per Massa.
Che idea si è fatto del fallo di Lukaku su Gatti? Alcuni pensano che tutta la querela, quindi anche i burazzisti dei tifosi della Juventus, siano nati da quell'entrataccia che ha fatto su Gatti. Giallo, arancione, qualcuno dice rosso, lei che ne pensa?
Non è stato un bel intervento, non è stato un bel intervento assolutamente, tra l'altro con tutto lo spazio per poter eventualmente attenuare l'impatto, no? Perché c'era, sì, era, insomma, è stata una rincorsa, se vogliamo. Quindi eventualmente non è stato un bel intervento. E tra l'altro, rivista poi anche successivamente, peraltro qui la moviola, o comunque il rivedere l'immagine, avrebbe sicuramente aiutato. L'intervento è stato, insomma, con la suola della scarpa è entrato, ma non è stato un brutto intervento, che se avesse previsto anche un provvedimento diverso non ci sarebbe stato alcunché da dire. E devo dire che questa è l'ulteriore attestazione che anche giocatori molto corretti, come io reputo Lukaku, forse anche perché, non lo so, sta passando magari un momento particolare, sottoposto a critiche eccetera, ieri ha alzato un po' il livello della propria prestazione dal punto di vista temperamentale, insomma c'era qualcosa che evidentemente lo turbava. Per un intervento del genere Lukaku nei suoi cenci, come si dice nelle nostre parti, non, probabilmente se lo sarebbe risparmiato.
Ecco. Io invece le volevo chiedere, perché per esempio prima il direttore Marco Piccari in trasmissione diceva poteva magari in quel caso lì, quando c'era il momento dei cori, insomma in quel finale concitato, magari intervenire Perin sulla scorta magari di quello che ha fatto Mourinho, cercando di placare, cioè cercare di applicarsi anche i giocatori con i propri tifosi o l'allenatore nel caso della Roma con la propria tifoseria, per cercare di stemperare, di chiudere questo discorso, perché poi andrà trovata una soluzione, no? Perché anche dal punto di vista poi del giudice sportivo, cioè la chiusura di un settore per magari alcuni, tanti o pochi che siano, ma non tutti, che magari fanno questo tipo di cori, paga un intero settore. Quindi, però al di là di questo, ecco, c'è magari la possibilità di auspicare, ecco, che ci sia una collaborazione dei giocatori che appartengono alla squadra stessa, voglio dire.
Assolutamente sì, qui in situazioni di questo genere la collaborazione di chiunque partecipi all'evento è assolutamente da incentivare, che siano i calciatori in campo, della squadra ovviamente a cui appartengono i tifosi incriminati, o che siano i dirigenti, che sia gli stessi, diciamo, gli steward della cosa, comunque un intervento va è assolutamente, come dire, da
auspicabile,
da incentivare ed auspicare assolutamente. Lì Perin non so quanto avrebbe potuto incidere Perin in quel tipo di circostanza, ma sicuramente il suo intervento sarebbe stato sicuramente da degno di nota, ecco.
Ecco, io leggo dichiarazioni di tutti gli arbitri, sia magari in attività che ex arbitri, che tutti sono strafavorevoli al VAR, perché in effetti è un aiuto importante. Io vorrei capire invece, no, è cioè voglio dire, è un argomento dove c'è proprio
scivoloso.
Ma invece no, sul discorso, per esempio, e adesso non ricordo la dichiarazione di chi l'ha fatta di recente, ma diceva che solo in Italia si creano i capannelli di protesta. Ora, ma se c'è il VAR, no? Ma si arriverà un giorno ad aspettare con tranquillità? Perché io vedo l'arbitro che, insomma, non che sia una vittima, per carità, però in quel momento lì che non riesce nemmeno a sentire quello che dicono, no? Che in Italia c'è sempre, come dire, la legge del più furbo, no? Del cercare di condizionare l'arbitro. Ma se non lo so, ecco, come si pone in questo senso?
Bene, io se volete fare un discorso sul VAR lo faccio a 360 sì, gradi. Sì. Quindi dico che il VAR è un grandissimo strumento, quindi mi allineo a tutti i miei ex colleghi, dicendo sì, che sicuramente è uno strumento che riduce in maniera sensibile gli errori. Dobbiamo però utilizzarlo in maniera intelligente, e ancora questo non è avvenuto, perché si rischia ovviamente gli arbitri rischiano di come dire, derogare una parte delle proprie competenze all'intervento del VAR. Il secondo rischio che corriamo è quello che il gioco del calcio venga snaturato. Nel senso, il gioco del calcio è un gioco di contatto. L'episodio visto al VAR, rallentatore, spesso non dà la dimensione del contatto, dell'intensità del contatto. Questo significa che potremmo arrivare, e lo abbiamo fatto, la deriva è abbastanza riscontrabile, ad un gioco molto simile alla PlayStation, non al gioco del calcio.
Però diciamo che sui contatti in aria, generalmente, non dico al 90%, ma quasi, il VAR non interviene, no? Perché lascia la valutazione
dell'arbitro,
la valutazione dell'entità del contatto, perché come dice lei giustamente è l'arbitro che sta lì che si può rendere conto dell'entità dell'intervento.
Sì, certo, questo è sicuramente un, come dire, un miglioramento che mi auguro venga sempre di più inserito, perché ripeto, il rischio è elevatissimo. L'altro rischio che c'è, e che verrà sicuramente come dire, coperto dall'intervento IFAB, è quello del tempo effettivo, perché si sta giocando sempre.
È d'accordo sempre su questo, Bertini?
Per forza, è una derivazione
naturale.
Ma
è vero, ma sì, dai.
Non puoi vedere le partite.
No.
Dai, i miei tempi si era arrivati a giocare circa 60 minuti.
Sì, capirai. Adesso siamo 45, tipo. Cioè forse.
Esattamente, quindi questo vuol dire.
Ma nemmeno.
Che meno spettacolo, l'evento ne subisce in maniera importante.
Poi in Italia c'è il teatro, Bertini, mi scusa se l'interrompo, ma in Italia negli ultimi 10 minuti, se una squadra vince, c'è il teatro, non si gioca più, spariscono i palloni.
Pure se danno 7 minuti di recupero, 7 minuti di recupero non giochi uno.
Giocatori a terra,
questa è una roba che non dico che è esclusivamente nostra, quindi italiana, ma sì, insomma. Abbiamo un
marchio di fabbrica,
copyright importante, e credo che qualcosa debba essere fatto anche in quest'ottica. Non so, ecco, sicuramente voi vi facevate la domanda sui capannelli che si generano, e questo è un altro malcostume nostro. Si cerca di dare pressione all'arbitro, ci sono dei giocatori molto più bravi di altri a farlo, che praticamente svolgono la propria partita in funzione del marcamento dell'arbitro, cioè si spostano in funzione. Ai miei tempi ce n'erano alcuni di cui ovviamente non faccio il nome,
professionisti
che dall'inizio della partita ti venivano intorno per creare. Adesso lo si crea nell'episodio del VAR, quello è un momento in cui si avvicina, fare molto molto elegante, però all'inizio comincia
c'è chi fa il terzino, per dire, chi fa il disturbatore, insomma, cioè, ognuno ha il suo ruolo.
Esattamente.
E va bene, Bertini, grazie mille, molto interessante e piacevole come chiacchierata. Ci risentiamo presto, grazie. Buon pomeriggio.
Voi, buona serata.
Grazie a Paolo Bertini.
Dobbiamo farli parlare quando arbitrano ancora, perché l'immensa umanità dell'arbitro all'infuori del rettangolo verde, cioè, restituisce l'umanità di una persona che Quando l'altro giorno gli facevo tutto il panegirico su Irrati, l'immensa umanità di Irrati aveva reso gli altri 21 giocatori, perché poi Murillo era stato mandato via, completamente diverso. Tu vedevi i giocatori, la mimica facciale, gli scatti dei movimenti dei giocatori della Roma, il Roma-Sassuolo, il Roma-Sampdoria e Roma-Lazio, sembravano non tre squadre diverse, tre epoche calcistiche diverse.
Linea da regia, restate con noi.